va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma 5. Siamo alla vigilia di Natale e vorrei così dire innanzitutto che il Natale è una rivelazione e come viene vissuto nel mondo e come gli stranieri, i fratelli che arrivano da altri paesi, qui in Italia come lo vivono accanto a noi. Innanzitutto il Natale è una rivelazione, è un fatto non solo da contemplare e da celebrare, ma è soprattutto un fatto da vivere. E vivere il Natale è anzitutto fare delle esaltanti scoperte, ecco perché è una grande festa, e proclamarle a tutti. E scoprire che il nostro Dio è un Dio diverso da quello che forse abbiamo sempre pensato o che qualcuno ci ha dipinto. Quando, parlandoci di Lui, ci ha detto: se fai così Dio ti punisce. E invece è un Dio che soprattutto ama. Ancora, e capire che al mondo la solitudine, quella profonda, quella che a volte ti fa chiedere: ma io al mondo che cosa ci sto a fare? Ebbene, questa solitudine è vinta. Esisto perché un giorno Dio mi ha chiamato, amandomi. Non siamo degli orfani. Ecco, c'è un padre che per lui la nostra vita ha un grande significato. Ancora è una scoperta, una rivelazione che ci fa maturare la certezza che Dio ha preso a cuore gli ultimi, i poveri, gli emarginati. E infatti vediamo che i primi ad andare a Betlemme e a riconoscerlo sono stati i pastori, sono stati gli stranieri che arrivano, i magi che arrivano da lontano. È significativo a questo proposito il fatto che il padre concede la notizia della nascita di suo figlio non ai grandi di allora, ma come ho detto, ai poveri, ai pastori, ai semplici. Ancora è scoprire che Dio non tiene conto delle nostre distinzioni, dei nostri gradi, dei nostri titoli, delle nostre gerarchie. Prova ne è che, dovendo distribuire i biglietti ufficiali di invito per la festa del figlio, riserva i primi posti a quelli che noi chiamiamo gli scartati, gli ultimi. Ancora è una rivelazione perché ci fa capire che la nostra vera liberazione, cioè l'essere veramente e pienamente uomini, non si fonda sulle garanzie che ci danno gli uomini, ma sulla fede in quel bambino che per noi è Dio e che ci libera dalla vera schiavitù, che è quella del peccato, del male. Quanto siamo schiavi del peccato, del nostro io, delle nostre fragilità. ancora è una rivelazione, perché è un accorgersi che il Natale è più che una festa di Dio, è la festa dell'uomo. Nel Natale infatti scopri che ogni atto che tu compi in favore degli uomini è un atto di fede nell'uomo che è il figlio di Dio. Dopo la nascita di Cristo è dunque più chiaro all'uomo che chi va contro l'uomo va contro Dio. Natale è una rivelazione di tutte queste bellissime notizie, bellissime scoperte, e siamo chiamati a proclamarle a tutti. Proviamo a vedere un po' come viene vissuto il Natale fuori dall'Italia, dai nostri paesi. Cominciamo qui in Europa. In Francia vi è davvero un'abbondante fioritura di tradizioni natalizie, specialmente in Provenza, la culla dei trovatori, dove sono nati i famosi Noels, dai quali arrivano le varie pastorali, le varie nemie. Un tempo i provenzali ricordavano la sacralità del cenone anche ricoprendo con tre tovaglie il deschio familiare per rendere omaggio alla Santissima Trinità, e non sedevano a tavola se prima il capofamiglia non aveva detto: che nostro Signore ci dia gioia, se l'anno che viene non saremo di più, fate mio Dio che non siamo di meno. Un detto della Provenza. In Bretagna, sempre in Francia, il pasto della notte in passato era frugalissimo, fatto di un panino e di un bicchiere d'acqua, per essere simili alla povera famiglia di Betlemme. E mi viene in mente come sono diversi i nostri pranzi o le nostre cene natalizio, altro che simile a quello della famiglia di Betlemme. In Bulgaria, ancora in Europa sempre, le donne della campagna per tutti i giorni della novena tralasciano di fare il bucato, perché sia soltanto, dicono, la Madonna a lavare il corredino del piccolo Gesù. Lasciano spazio alla Madonna perché abbia a lavare il piccolo corredino di Gesù. Anche gli uomini, durante i lavori, sempre in Bulgaria, evitano in quei giorni di inquinare le acque dei fiumi per timore di intorbidirle, perché la mamma di Gesù in quei giorni lava i pannolini di Gesù. Tradizioni popolari, ma significative. In Spagna c'è un proverbio spagnolo che dice: presepe fai, pane mangerai. Presepe che fai, pane mangerai. Infatti, dopo l'Italia, è il paese che sente profondamente come rito natalizio principale il presepe. Numerose e interessanti sono le mostre. Ricordiamo una collezione di 15 presepi minuscoli contenuti nelle cose più disparate, nei boccali, nelle lanterne, nelle scarpe, gusci di noce, ma anche presepi giganti in Spagna, che si chiamano Nascimento, autentici villaggi in miniatura che fecero la loro comparsa nel 500. Bellissimi sono anche i numerosi presepi viventi nei villaggi andalusi. Sembra che il marzapane sia stato inventato da alcune suore di Toledo, quando, a causa di una brutta carestia, per festeggiare non avevano che zucchero e mandorle. Ci sono in Spagna dei veri artisti che per Natale si divertono a riprodurre con marzapane, veri quadri d'arte, dolcissimi però. Giriamo nella ex Jugoslavia, in Montenegro c'è la tradizione di tagliare nei boschi i piccoli abeti per adornare la casa durante la veglia nella notte santa. Chi proprio non riesce a resistere al sonno deve coricarsi sul pavimento cosparso di paglia in memoria del pungente giaciglio che raccolse Gesù bambino. Gli uomini, sempre nell'ex Jugoslavia, sono impegnati a tenere acceso il fuoco perché l'ultimo residuo del ciocco natalizio deve accendere quello di Capodanno. Nei Pirenei, una volta, le massaie usavano preparare panini speciali a forma di sassi, li coronavano di alloro e li facevano benedire il 25 dicembre in memoria della lapidazione di Santo Stefano, primo martire della fede. L'Austria cattolica vanta la pastorale più famosa, Astro del Ciel. Fu eseguita per la prima volta ad Adenford, un paesino dalle parti di Salisburgo, inventata da un giovane viceparroco, Josef Mar, perché l'organo della sua chiesa era rotto e i topi avevano rosicchiato gli spartiti musicali. Era la vigilia del Natale del 1818 e il giovane prete era stato chiamato a battezzare d'urgenza un neonato nel villaggio di Allein. Il reverendo, suggestionato dal neonato appena battezzato e dalla magica notte, ideò le parole di questa nemia. Mancano la musica, per cui si rivolse all'amico Franz Xaver Gruber, che accompagnò quelle dolci parole con note così facili da essere affidate alle corde di una chitarra. Questo in Austria. In Olanda l'atmosfera natalizia inizia prestissimo, il 5 dicembre, festa di Sinterklaas, San Nicola, che qui si presenta come un vescovo maestoso, con ricchi paramenti, mitria, pastorale, issato su un superbo cavallo bianco, escortato dal fedele valletto nero. Nelle case di campagna in Danimarca veniva preparato un enorme albero con tanti ricchi doni, anche per gli animali domestici, come il collarino nuovo per il cane, un fiocco rosa per la gattina, una gabbia nuova per l'uccellino. E gli uccellini trovano tante briciole sui davanzali, i cani randagi una zuppa calda e al bue e all'asino razione doppia in Danimarca. Andiamo in Inghilterra. Nel 1600 il simbolo natalizio era il biancospino, perché germogliava a Natale, ma fioriva a Pasqua. Il pranzo natalizio impegna molto le massaie inglesi, di rigore e l'oca, o il tacchino farcito, con le patatine arrosto. Ma la cosa di cui non si può fare a meno è il plum pudding, che viene preparato molto tempo prima e si compone di un'incredibile quantità di ingredienti. Questo budino deve bollire per 4 ore e deve essere mescolato a turno da tutti i membri della famiglia. Viene portato a tavola trionfalmente su un vassoio tra rami di agrifoglio e vischio e la felicità di tutti. In Grecia si coltivano le rose di albeboro e a questi fiori di un pallido color rosa, tea, appena profumati, sono attribuite graziose leggende sacre e profane. Il 1° gennaio i bambini ricevono la strenna, ma devono sudarla cantando e questuando per le strade. Le mance sono generose perché le chiedono in omaggio a San Basilio, che si era pagato gli studi cantando per le strade. Una volta in cui venne maggiormente deriso, il bastone al quale si appoggiava fiorì per prodigio. San Basilio. A Bruxelles, in Belgio, nella Grande Place, si balla in costume regionale e quando sono le campane di mezzanotte si accendono di colpo 70.000 candeline che trasformano la capitale in un mondo irreale. Andiamo anche in Finlandia. La notte di Natale, al ritorno dalla messa, si fanno divertentissime gare con slitte sulla neve. In casa si nota paglia dappertutto, persino i doni ai familiari si offrono in sacchetti pieni di paglia o fieno, appesi alle porte. Entrando si riceve il regalo sulla testa. I pescatori dei fiordi norvegesi stendevano le reti sulle spiagge perché il bambinello, passeggiando lungo le coste, le riempisse prodigiosamente di pesci. In Europa. Ma direi, proviamo a vedere queste tradizioni, perché il modo di vivere il Natale non dipende, come si potrebbe pensare, dalle tradizioni o dai costumi, ma dipende anche dalla storia che si ha alle spalle. Per questo la nascita di Gesù è allo stesso tempo per tutti uguale e per ognuno speciale, unica. Proviamo a pensare le storie di immigrati che abbiamo raccolto, stanno a dimostrare proprio questo. Il Natale, pensando ai figli in Perù, da parte di Gabriela, che è innanzitutto una mamma. Mentre parla della sua vita, accenna sempre ai suoi 3 figli. E in Italia dal 2000, dice, sono dovuto emigrare dal Perù perché mio marito e io ci siamo ritrovati entrambi senza lavoro nel giro di poche settimane. In Italia c'era già mia cognata e lei ci aveva detto che qui c'era lavoro soprattutto per le donne. Così abbiamo deciso che io sarei partita mentre mio marito è rimasto con i nostri figli, che adesso hanno 19, 14, 13 anni. Da quando è in Italia, Gabriela non ha fatto altro che assistere anziani. Non ha una casa sua, vive insieme all'anziano che cura, la badante, come la chiamiamo noi. Sono arrivato in Italia il 2 giugno e l'8 giugno ho iniziato a lavorare, ricorda. Dovevo assistere un anziano autosufficiente. Tenevo in ordine la casa, cucinavo, lavavo i panni. Dopo poche settimane ho dovuto seguirlo nella sua casa in montagna. Sapevo solo poche parole in italiano, ma questo signore è stato molto gentile e pian piano mi ha insegnato la vostra lingua. I primi tempi sono stati molto difficili. Mi mettevo a piangere, volevo tornare in Perù. Mi domando come ho fatto a resistere, dove ho trovato la forza di sopportare la malinconia per la lontananza dei miei figli. Per noi il Natale è sempre stata l'occasione di stare insieme, continua Gabriela, ho nostalgia dei presepi fatti insieme ai miei figli. Purtroppo il mio Natale in Italia è molto diverso da quello che passavo in Perù. Finora sono stati tristi perché li ho passati per strada. La famiglia presso la quale lavoro mi invita sempre a passare il Natale con loro, ma io non me la sento. Quel giorno sono triste perché avverto la mancanza dei miei figli e in una festa di famiglia mi sentirei un'intrusa. Non potrò mai dimenticare il mio primo Natale in Italia, aggiunge. Con mia cognata sono stato a messa. Quando siamo usciti di chiesa stava nevicando. Era la prima volta che vedevo la neve. Eravamo felici come due bambine. Ma poi abbiamo cominciato a girare per la città. Non sapevamo dove andare perché entrambe non avevamo una casa nostra. Il giorno di Natale la città è di tutti deserta. Quasi tutti i locali pubblici sono chiusi. Così nel primo Natale abbiamo passato tutta la giornata girando per la città con la neve e il freddo. Mi veniva poi da piangere. Ma Gabriela ha una consolazione. Dice, sento che il Signore è con me, mi dà la forza di vivere, di tirare avanti. Sento che mi è accanto, che mi sostiene nei momenti di sconforto, di malinconia. Anche quando mi sento sola, so che Lui mi è molto vicino. Un'altra esperienza, un'altra testimonianza, un'altra confidenza di Peter, che ha 40 anni, nato in un piccolo villaggio Yagala in Sierra Leone. Ha ben due lauree, una in filosofia conseguita in Liberia e una in scienze sociali conseguita a Roma. Ha potuto studiare grazie anche ai missionari saveriani, il cui seminario ha frequentato in Sierra Leone. Oggi è sposato con una donna italiana, Antonella, ma non si è dimenticato della sua Sierra Leone, né tantomeno del suo villaggio. Anzi, vuole tornarci con la moglie Antonella fra un paio d'anni, si trasferirà in Sierra Leone. Intanto ha raccolto fondi per far costruire una scuola a Yagala, suo paesino, ormai ultimata, e sta lavorando a un progetto per allestire un piccolo dispensario e per avviare un progetto agricolo. È sostenuto dalla Org Copi e dai missionari saveriani in Sierra Leone. I suoi progetti sono sul sito microcammino.com. Ammette, sono stato fortunato, ho potuto studiare, ho potuto conoscere il mondo, ma non posso dimenticare le mie origini. Anzi, voglio rendermi utile al mio paese, al mio villaggio. Il Natale è sempre stata una festa molto sentita dalla gente. Durante il giorno di Natale in Sierra Leone si usa anche ricordare i defunti. È un'eredità della religione tradizionale, ma anche i cristiani non l'hanno abbandonata. Del resto, mi pare un'usanza molto bella, perché in un giorno di festa si ricordano i propri cari ed è un modo per dire che non li abbiamo dimenticati. Purtroppo la guerra durante un decennio ha devastato il mio paese, che ora piano piano sta cercando di rimettersi in piedi. Anche durante la guerra le famiglie cercavano di festeggiare il Natale, facevano di tutto perché fosse un giorno speciale. E purtroppo però in alcuni casi è stato anche un giorno tragico. In un villaggio sono arrivati i guerriglieri. All'inizio sembrava non avessero intenzione di uccidere, anzi hanno messo della musica e hanno attirato le persone nel centro del villaggio. Quando quasi tutti erano presenti, hanno cominciato a sparare. Ricorda questo tragico avvenimento proprio nel giorno di Natale. Ancora, andiamo ad Haiti. No, andiamo il Natale italo-eritreo. Medina, Regina e Roberto sono immigrati eritrei. Medina in Italia da 30 anni, Regina e Roberto da molto meno. Roberto un passato da marinaio, la battuta e il sorriso sempre pronti. Ha deciso di gettare l'ancora in Italia, sta cercando un lavoro a Milano. Regina lavora in un ufficio che si occupa di immigrati eritrei e etiopici. Chiedo del Natale e ciascuno si dilunga nei ricordi. Una specie lo sighini, uno specie di pezzatino, la messa di mezzanotte, i fuochi d'artificio, l'aiuto ai vicini in difficoltà, in modo tale che anche per loro il Natale sia un giorno speciale. Sia Roberto che Regina sono cresciuti nei collegi gestiti dai missionari italiani. Roberto in quello dei francescani, Regina in quello dei comboniani. Di conseguenza, per noi il Natale è molto simile a quello che vivete voi in Italia. Ma poi Medina va oltre i ricordi. Che Natale passeranno gli eritrei quest'anno? Stanno sempre peggio. Il grande entusiasmo per l'indipendenza del 1993 è svanito a causa della continua guerra contro l'Etiopia, che si è conclusa, un conflitto disastroso che si è concluso nel 2000. Ma la situazione economica è così precaria che si vive alla giornata. Certamente ciascuna famiglia farà ogni sforzo perché comunque il Natale sia un giorno speciale. Magari cercherà di procurarsi un pollo, nulla più. Certo è che il clima generale è cambiato, è più difficile. C'è tanta sfiducia e delusione. Che futuro avranno i giovani eritrei? Prima li hanno mandati a morire per una guerra assurda, conclude Medina. Adesso rischiano la vita per cercare di venire in Italia, sui barconi. Facciamo l'ultimo. Natale in Sri Lanka. Ait viene dal Sri Lanka e in Italia dal 1989. Ci era venuto per studiare la nostra lingua ed è rimasto perché è iniziata la guerra civile nel suo paese. Nello Sri Lanka buddismo, induismo, cristianesimo e islam sono le religioni più diffuse. E quando una delle religioni ha una festa, anche chi appartiene a un'altra fede in qualche modo vi partecipa. Questo accade anche a Natale. Non è raro vedere un buddista che aiuta amici cristiani a fare il presepe, perché magari è molto bravo nel fare le statuette di argilla. Secondo Ait, la nascita di Gesù può essere l'evento che unisce, pur rispettando le diversità. E questo vale non solo in Sri Lanka, dove convivono religioni diverse, ma anche in Italia, in primo luogo per gli immigrati. Noi stranieri, dicono, abbiamo un difetto. Tendiamo a ghettizzarci, a ritrovarci solo fra di noi. Invece dovremmo fare lo sforzo di incontrare e conoscere gli italiani e gli altri immigrati. Dicono: Gesù è nato per tutti e ci chiama ad amarci al di là della nazionalità o della religione. Termino con una preghiera a Gesù Bambino, una preghiera un po' polemica. Signore, che ti sei fatto bambino, quando tornerai sulla terra ti avverto, non andare in America Latina, saresti messo a raccogliere la canna da zucchero e avresti le mani tagliuzzate dai rami di canna. Non andare in Bangladesh, ti porterebbero nelle fabbriche di mattoni e le tue piccole spalle sarebbero solcate da ferite prima ancora di portare la croce. Non andare in Tunisia, lavoreresti dall'alba al tramonto nelle piantagioni di cotone con il sole cocente e avresti sete come quando ti misero in croce. Non andare in India, c'è il vergognoso mercato degli organi umani, specialmente dei bambini. Potrebbero mutilarti e saresti costretto a fabbricare fiammiferi in stanze strette e buie, tu che sei la luce del mondo. Non andare in Thailandia, ti metterebbero a fabbricare palloni senza farti mai vedere una partita. Non andare in Occidente, da noi saresti coccolato come un cagnolino o un gattino, oppure saresti un bellissimo soprammobile. Gesù, penso proprio che debbo prepararti una stanza nel mio cuore. Allora sarai al sicuro, vedrai. A tutti auguro questa capacità di accogliere il Signore Gesù nel proprio cuore, così che possa essere al sicuro e non dalle tradizioni che purtroppo soprattutto da noi emergono continuamente. Saresti sui mercati, saresti nelle botteghe, saresti nei pacchi di regali, saresti a dei pranzi che non finiscono mai. Invece rimane nel presepe, i tuoi amici siano i pastori, il tuo amico preferito sia l'incantato che sta in un modo meravigliato del tuo discendere e del tuo farti bambino per la nostra salvezza. Buon Natale a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.